Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti. Altri luoghi vi porta oggi in altri luoghi sacri, come la musica e l'arte, e allo stesso tempo da nessuna parte, si potrebbe dire, prendendo spunto da un libro della scrittrice e drammaturga francese Yasmina Reza. Avremo occasione nel corso del programma di conoscere questa figura della cultura internazionale, e internazionale è in effetti l'unico aggettivo che onestamente può venire in mente quando si parla di una persona che ha forse molte radici, addirittura troppe, ma sicuramente per sua stessa ammissione non ha nessun legame con il territorio. Lo scopriremo tra poco. E un legame forte con il territorio ce l'ha invece il patrimonio UNESCO che in questi giorni la città di Mendrisio esibisce. È tradizione alla RSI occuparsi dei trasparenti. Le opere d'arte sono esposte in tutto il centro storico della città ticinese. Quest'anno ricorderemo anche il centenario della Civica Filarmonica di Mendrisio, inserita nel programma della Settimana Santa con un concerto. E la musica sacra è protagonista tutta la settimana che precede la Pasqua. Lascio agli ascoltatori e alle ascoltatrici consultare i programmi proposti in Svizzera e nella Svizzera italiana, ma mi permetto di segnalare l'appuntamento con il coro della RSI, impegnato alla Collegiata di Bellinzona, diretto dal maestro Diego Fasolis, venerdì alle 20. Infine una cartolina sonora con il professor Marcello Fidanzio che ci porta a Gerusalemme. Buon ascolto.
Altri luoghi.
È decisamente la settimana più impegnativa di Mendrisio, ecco, la Settimana Santa, perché tutto quello che la città deve mettere in opera come organizzazione logistica e non solo, assieme alla Fondazione Processioni, comincia almeno 2 mesi prima con l'ideazione dei piani e poi l'allestimento dei vari trasparenti. Si inizia già qualche settimana prima a piazzarli, a posizionarli sulle facciate delle case e poi gli ultimi, quelli più antichi, soltanto qualche giorno prima della Settimana Santa.
Paolo Danielli è capo di Castero Cultura, Eventi e Sport del comune di Mendrisio. L'esposizione dei trasparenti patrimonio UNESCO non è certo una novità, ma quest'anno l'appuntamento è accompagnato da un anniversario importante.
La Civica Filarmonica di Mendrisio compie quest'anno 100 anni, entra quindi nelle poche società centenarie del comune e per suggellare questo bellissimo giubileo quest'anno offrirà nell'ambito del tradizionale concerto del Venerdì Santo un'opera spettacolare, molto importante al mercato coperto, proprio a suggellare con l'evento ma anche per dare ancora più significato alla Settimana Santa di Mendrisio.
In programma la Sinfonia numero 7 di Dmitri Shostakovich, Leningrado. L'orchestra è diretta dal maestro Carlo Balmelli e si confronta con un'opera decisamente simbolica, composta in parte durante l'assedio nazista di Leningrado, appunto, nel 1941. La musica e l'arte ci guardano, soprattutto nella Settimana Santa, in vista delle celebrazioni pasquali, in un periodo nel quale il tema della pace sembra faticare a essere declinato. Inoltre è un'occasione per ammirare in un colpo solo tutti i trasparenti conservati a Mendrisio. Jacopo Gilardi cura manutenzione e restauro delle opere.
In questo caso nostro è quello di cercare di esporre sempre gli originali, perché chiaramente sono un patrimonio fatto per essere esposto, malgrado ci si è trovati costretti a sostituire i più antichi con delle copie fotografiche. Scopo è quello di, almeno per i più resistenti e quelli in condizioni migliori, cercare di esporre sempre gli originali.
Altrimenti durante l'anno è possibile vedere da vicino i trasparenti?
Dipende, nel senso che i più antichi e i più interessanti tra quelli più antichi sono esposti tutto l'anno al Museo del Trasparente, che è visitabile normalmente. Ecco. Altri vengono esposti solo durante il periodo pasquale a Mendrisio, altrimenti per quelli, diciamo, normali, se così può dire, possono essere visti soltanto durante il periodo di esposizione.
Sono lavori fragilissimi che vengono maneggiati con estrema cura. Camminando per le vie del centro storico di Mendrisio si fatica però a comprendere la delicatezza di queste opere. Davide Odun è responsabile della squadra esterna del comune, incaricata anche di installare i trasparenti.
Qui alla chiesetta di San Giovanni abbiamo dei trasparenti molto antichi che però sono delle riproduzioni. Quindi sono trasparenti risalenti, l'originale risalente alla fine del 700, inizio 800, sono trasparenti originali del Bagutti, che però è stata fatta una riproduzione, quindi questi non sono così delicati e non richiedono particolare attenzione, mentre invece sulle colonne abbiamo quattro trasparenti fatti dall'artista Gilardi, che sono un po' più delicati, che sono molto esposti al sole, che tendono anche a rovinarsi, tant'è che sono appena stati restaurati nel 2024. Per esporre questi trasparenti c'è bisogno di una navicella apposita per fare il lavoro, e questo è un lavoro che richiede più o meno una giornata di lavoro. Ecco, abbiamo fortunatamente una squadra apposita che si occupa di questo, sono operai della città di Mendrisio che sono stati scelti sia per le loro doti di artigiani, ma anche proprio per delle qualità umane, sono persone molto accorte e sensibili ai vari oggetti. Diciamo, da quando è stata istituita questa squadra apposita abbiamo avuto un forte calo dei danni, abbiamo avuto degli interventi tempestivi in caso di danni dalle intemperie, e quindi tutto ciò fa sì che oggigiorno abbiamo veramente una macchina che funziona molto bene.
Sono oltre un centinaio sicuramente i quadri trasparenti appesi alle pareti, più una decina di questi grandi archi luminosi, le chiamiamo le porte, che attraversano da una parete all'altra, ecco, la strada in alcuni punti chiave. Sono un patrimonio della città di Mendrisio, quasi tutti, perché alcuni sono ancora di proprietà privata delle famiglie che abitano appunto negli appartamenti o i palazzi in cui vengono affacciati questi bei quadri luminosi. E tra l'altro nelle ultime settimane un paio di famiglie hanno donato il loro trasparente alla città di Mendrisio per custodirlo magari meglio e per far sì che la città, ecco, possa portare avanti anche questa bellissima tradizione.
Quanto tempo prima si cominciano a installare i trasparenti a Mendrisio?
Tendenzialmente iniziamo sempre 4 settimane prima della Pasqua, e poi a dipendenza dell'annata, come quest'anno abbiamo iniziato 5 settimane prima perché avevamo già previsto alcune difficoltà. Per esempio, per le strade ci sono anche quelle che noi chiamiamo le porte, che sono delle grandi strutture che vanno da facciata a facciata. Queste porte richiedono una cura particolare e delle attenzioni particolari perché non sono di semplice installazione. Abbiamo fortunatamente ereditato dai nostri predecessori un sistema che funziona molto bene e che negli anni è stato super collaudato. Però diciamo che queste strutture si vanno ad aggrappare alle facciate delle case, le case sono di privati, e come quest'anno alcuni ci avevano chiesto una particolare attenzione avendo rimbiancato la casa, quindi lì siamo andati a fare un lavoro un po' più minuzioso e che ha richiesto più tempo, ecco.
Nelle mie lunghe ricerche ho trovato già un accenno a un tipo di pittura come quella che noi troviamo sui trasparenti già nel XV secolo. C'è un manoscritto che noi chiamiamo il manoscritto bolognese, dove parla di una tecnica per dipingere finestre che sembrino vetrio, sto citando proprio il manoscritto, e è stata usata tradizionalmente per l'esecuzione. Quando si è iniziato di preciso non lo sappiamo, quello che sappiamo per certo è che tra 1790 e 1792 Giovan Battista Bagutti viene incaricato di realizzare quelle che noi chiamiamo le porte, e da lì ha dato inizio a una tradizione che arriva fino ai giorni nostri.
In oltre 2 secoli sono successe molte cose. La Svizzera italiana ha conosciuto emigrazione, rapporti difficili con le realtà vicine, da sempre è meta di rifugio per chi scappa da guerre, ma la tradizione dei trasparenti rimane. Il professor Jacopo Gilardi.
Da quello che mi risulta non ci sono mai state interruzioni, nel senso che durante la guerra le processioni sono state fatte, i trasparenti sono stati esposti, quindi è una tradizione che sicuramente va avanti dalla fine del Settecento, ma probabilmente le processioni in cui venivano portate dei fanali, delle lanterne, cose di questo genere, è molto probabilmente più antica.
Queste scatole, questi apparati luminescenti, all'interno hanno delle luci che oggigiorno sono quasi tutte a LED, sono luci che sono state scelte per la loro tipologia di colore, un certo tipo di Kelvin, non si può mettere delle luci troppo bianche. Infatti un anno abbiamo avuto un inghippo che il fornitore ci aveva dato delle luci sbagliate e si è subito notato, siamo andati subito a intervenire. Comunque ecco, all'interno c'è una serpentina di LED con una struttura, quindi in base al trasparente c'è una struttura che va a delimitare dove si vuole illuminare meglio di più, perché chiaramente tutto non si può. Anche questo è un lavoro che è stato fatto negli anni passati molto molto bene, e quindi sostituendo questi LED che ogni anno qualcuno ci lascia abbiamo questo, direi, ottimo risultato.
Ci sono sia riferimenti biblici che riferimenti evangelici, chiaramente predominano i temi della passione di Cristo, che sono quelli più comuni, ma bisogna anche considerare che nello studio delle scritture sono stati trovati dei riferimenti che metterebbero in connessione episodi biblici con episodi evangelici, quindi il discorso è abbastanza complicato dal punto di vista teologico, ecco. Però in linea di massima il riferimento alla passione sono i soggetti più comuni e più diffusi.
Una problematica con cui dobbiamo confrontarci oggigiorno è sicuramente anche, accolpisce anche noi, il cambiamento climatico, diciamo, le intemperie. Abbiamo avuto negli ultimi anni davvero delle serate di forte vento con raffiche superiori ai 100 km orari, di forti piogge. Il trasparente in sé nasce per stare all'esterno e per subire queste intemperie. Chiaramente quando piove tanto le tele vanno un po' a inzupparsi e il vento gli soffia forte, abbiamo questi strappi, queste lacerazioni, abbiamo avuto delle cadute dei trasparenti dovute al forte vento, questo causa dei grossi danni ai trasparenti. Abbiamo degli ottimi restauratori che vanno comunque a ripristinare il manufatto, però non è sempre facile, ecco.
La tecnica con cui sono realizzati questi trasparenti, che è una cosa molto particolare, cioè in realtà probabilmente esempi simili anche in altre regioni. Ho scoperto recentemente che a Palermo c'era una tradizione di pittura trasparente, però saprò solo questa Pasqua come sarà, perché verrà una restauratrice da Palermo con cui potrò discutere. Però bisogna considerare il livello tecnologico di queste opere. Questi oggetti resistono un mese all'aperto con condizioni meteorologiche anche spesso estreme, e trasparenti che magari hanno più di 100 anni continuiamo ad esporli e resistono, quindi dal punto di vista tecnico sono una cosa straordinaria.
Si può dire senza timor di sorta che le processioni di Mendrisio con i trasparenti e tutto quello che ruota attorno fanno parte proprio dell'identità della popolazione locale, e lo si vede anche nella partecipazione a queste due sfilate, già delle iscrizioni, la numerosa partecipazione, ma anche il coinvolgimento dei comuni più vicini, da persone che arrivano anche d'altrove per partecipare a queste due belle sfilate, che sono anche un po' diverse una dall'altra. Il giovedì un po' più teatrale, diciamo così, con personaggi tipici, e il venerdì invece questa grandissima sfilata con tanta presenza di bambini, ragazzi e anche adulti nell'entierro, no? Che è un po' una sorta di funerale ma molto luminoso, con tanti lampioncini. Ecco, queste sono delle tradizioni che sono tramandate, che vogliamo ancora tramandare, che fanno proprio parte del bagaglio culturale e artistico della città di Mendrisio.
Era il capo di Castero Cultura, Eventi e Sport del comune di Mendrisio, Paolo Danielli. Sono intervenuti anche il professor Jacopo Gilardi, che cura la manutenzione e il restauro dei trasparenti, e Davide Odun, responsabile della squadra esterna del comune, incaricata anche di installare i trasparenti.
America.
La collegiata di Bellinzona ospita venerdì santo alle 20 il concerto del coro della radiotelevisione svizzera e dell'orchestra della Svizzera italiana sotto la direzione del maestro Diego Fasolis. La prova generale del giorno prima, sempre alle 20, è aperta al pubblico. Maestro del coro sarà Liga Liedskalnina, un curriculum lunghissimo nella musica, il suo, una formazione straordinaria e una lunga esperienza in progetti musicali nella Svizzera italiana e in giro per il mondo. Liga Liedskalnina è ospite di Altri Luoghi. La Settimana Santa è decisamente particolare per i cori e per chi segue questa espressione musicale. Sono momenti irripetibili in altre stagioni dell'anno.
È un periodo davvero particolare perché nella Settimana Santa il coro ha una funzione molto precisa, sostiene il testo e il significato, perché non è solo la musica ma il proprio modo in cui il contenuto arriva al pubblico, perché i testi sono davvero forti, parlano di sofferenza, di silenzio, ma anche di speranza, perché la voce umana riesce a trasmettergli i testi in modo diretto, senza filtri. Questo periodo della Settimana Santa è davvero diverso rispetto ad altri momenti dell'anno, come il Natale, dove la musica è più celebrativa, più aperta. Qui invece tutto è più essenziale, più concentrato e anche l'ascolto cambia. È proprio una funzione diversa del coro portare il messaggio. Assolutamente una grande emozione, perché in effetti una volta all'anno si può cantare, non che si può, ma una volta all'anno si canta Requiem e si rimane dentro nella questa essenza dell'essere anche umano.
C'è un repertorio davvero vasto legato ai cori di musica sacra. Come nasce? Come si sviluppa questa tradizione?
Il repertorio nasce direttamente dalla liturgia, quindi dal bisogno di cantare i testi sacri e anche di coinvolgere la comunità. All'inizio era una linea sola, il canto gregoriano. Poi con il tempo si è sviluppata la polifonia, quindi più voci insieme. E questo ha permesso di rendere il testo più ricco anche musicalmente. Da lì nasce un repertorio enorme: motetti, passioni, requiem, stabat mater, messe, madrigali, tutta la vasta gamma che arriva. È una tradizione che è sviluppata nei secoli, ma che anche ancora è molto viva, perché il rapporto tra voce e parola rimane qualcosa di molto forte anche oggi.
Alla collegiata venerdì si esibirà il coro della radiotelevisione svizzera. Si tratta dell'unico coro professionale nella Confederazione. Cosa sarà eseguito e come valuta lo stato di salute dei cori? Sono in aumento o c'è interesse da parte delle nuove generazioni?
Sì, allora alla collegiata ci sarà veramente un concerto molto importante. Il programma è molto interessante perché mette insieme epoche diverse. Un brano contemporaneo di Francesco Hoch, scritto proprio recentemente, nel 2024, per coro a cappella, e poi il Requiem di John Rutter e lo Stabat Mater di Verdi, sempre diretto da Diego Fasolis. Quindi c'è un dialogo tra musica di oggi, il grande repertorio, con la voce sempre al centro.
E il nostro coro e lo stato di salute di questo settore?
Il coro RSI è una realtà davvero fondamentale per il nostro territorio. Tra l'altro quest'anno il coro della RSI festeggia i suoi 90 anni. È un coro con una tradizione lunga e di altissimo livello, riconosciuto anche a livello internazionale. Ma oggi realtà così non sono scontate, soprattutto in un territorio piccolo come il nostro, e per questo è importante sostenerle e valorizzare, perché è un punto di riferimento culturale molto importante che riguarda il coro professionale sul nostro territorio. Ma comunque in Ticino c'è anche un tessuto corale molto vivo, ci sono tanti cori amatoriali in zona attivi e una federazione che lavora attivamente per cori amatoriali. Io stessa dirigo un coro amatoriale qui a Lugano, il gruppo vocale Cantemus, e vedo che c'è interesse e c'è partecipazione. Questo è un segnale molto positivo, ma la cosa importante è continuare a investire soprattutto nei giovani per portare avanti e sviluppare questa tradizione corale anche nel futuro. È assolutamente da curare la realtà corale, perché è viva, ma si può sempre andare oltre.
Pare di intuire, leggendo il programma del Venerdì Santo alla Collegiata, che anche il mondo della composizione, il lavoro dei musicisti sia attualissimo. I cori possono attingere ad un repertorio in continua crescita.
Assolutamente, ci sono tanti compositori contemporanei che scrivono tutti i giorni, nei nostri giorni ci sono varie modalità come si scrivono, ci sono quelli compositori che scrivono nel modo post-romantico, diciamo, che è molto orecchiabile e, come dire, facile di gestire per ascoltatori, ci sono anche modi più nella scrittura, diciamo, più contemporanea, diciamo così, usando la voce anche come strumento percussivo, come anche un strumento che porta a varie modalità di usare la voce, anche usando i rumori, e questo è interessante, specialmente questo brano di Francesco Hoch, che lui usa il coro in tutti i vari modi, nella bellezza del suono, anche nell'espressione. Ecco, la tradizione di scrivere anche nei nostri giorni per il coro è davvero molto attiva, assolutamente, specialmente se andiamo a guardare stati nordici dove c'è la tradizione è fortissima, ma anche qua in zona.
Era la musicista e maestro di coro Liga Liedskalnina.
Don't wanna make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart, and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece, the extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me that isn't the case.
Conosco le lingue, nessuna lingua, di mio padre, mia madre, dei miei antenati. Non riconosco né terra né albero. Nessun suolo è stato il mio, come quando si dice io vengo da lì. Non esiste un suolo in cui potrei provare la brutale nostalgia dell'infanzia, né un suolo in cui scrivere chi sono. Non so di quale linfa mi sono nutrita. La parola Natale non esiste. Né la parola esilio, una parola che pure credo di conoscere, ma è falso. Non conosco musica degli inizi, canzoni, ninne nanne. Quando i miei figli erano piccoli, li cullavo in una lingua inventata. Di dov'era mio padre, neppure lui poteva dire da dove venisse. Da Tashkent, da Samarcanda, che non aveva mai visto. da Mosca dove era nato, dalla Germania dove aveva imparato la sua prima lingua poi dimenticata, da nessuna parte di cui potesse parlare, di cui serbasse traccia salvo che nel suo corpo, nei suoi occhi e in certi suoi modi bruschi. Ho visto la città di mia madre, ho sentito la lingua di mia madre. Esiste un paese chiamato Ungheria che era il suo, di cui lei non mi ha detto niente e che non è niente per me.
Un estratto del lavoro di Yasmina Reza, Da nessuna parte, appena pubblicato dalle edizioni Adelphi. Questa breve lettura ci aiuta a scoprire l'identità della scrittrice e drammaturga francese. I suoi lavori sono molto apprezzati anche in Svizzera e nella Svizzera italiana. Quando si parla di altri luoghi, non si può non ricordare chi ha sempre faticato o addirittura è stato costretto dalle circostanze o dalla storia familiare, come nel caso della Reza, è stato costretto, dicevo, a non sapere o non capire le proprie radici e la propria identità. Da nessuna parte, insomma, e in questa nessuna parte c'è perfino un pezzetto di Svizzera, come ricorda la scrittrice, solo grazie ad una fotografia scattata quando era bambina e non per ricordi particolari. Yasmina Reza non ama i microfoni e taccuini dei giornalisti, parla volentieri se per caso la si incontra, ma non programma interviste. Non avere un'identità fa la differenza con quanto siamo abituati a vivere e osservare. Yasmina Reza è stata ospite a Venezia in un incontro pubblico moderato dallo scrittore e poeta Gianni Montieri.
Fa la differenza, devo dire che a me commuove anche un po', proprio per questo insistere, no, sul fatto di appartenere a un gruppo, a un territorio, questo dare importanza alle radici, in realtà poi togliendo il vero valore che può essere la tua origine, la caricano di tutte altre cose che poi non sono così importanti, perché secondo me tutto questo volerci propinare l'appartenenza ci toglie invece attenzione su quello che dovrebbe essere un'altra nostra priorità, che secondo me, dimenticandoci un po' delle nostre origini, nel libro di Yasmina Reza si vede molto bene la sua fortuna quasi di non averne, di così delineate, consente poi di essere molto aperti, consente di viaggiare senza eccessivo ingombro sulle spalle, nel suo caso il peso proprio dell'appartenenza a un territorio, di non avere nessuna religione, quindi essere più liberi, più pronti a fare quello che dovremmo fare in questo periodo, cioè ad accogliere l'altro, ad essere aperti verso chi è diverso da noi, perché se non siamo così eccessivamente legati siamo più liberi, e questo a me commuove un po', sinceramente. Io sono sempre stato un po' così, e più passano gli anni, pur avendo io invece di partenza delle radici solide, so perfettamente dove vengo, dove viene la mia famiglia, però starsene un po' alla larga da queste cose ci rende, secondo me, più aperti, ecco, più liberi e più disposti ad accogliere gli altri.
Questo programma si chiama Altri Luoghi, ma è ipotizzabile parlare di nessun luogo?
Il luogo, nel caso di Yasmina Reza, è bellissimo, intanto cominciando già dal titolo, Da nessuna parte, che è ovviamente da dove si viene, nel suo caso da dove viene, ma poi io penso anche che anche il Da nessuna parte potremmo aggiungerlo anche dopo, cioè anche nel senso di dove si va, e quindi in quello che diceva lei, senza luoghi nessun luogo. Io penso sempre che il luogo sia il posto dove a un certo punto, e qui può essere mai uno solo, il posto o i posti dove siamo stati bene, dove abbiamo imparato qualcosa, dove abbiamo coltivato una passione, un'amicizia, dove abbiamo vissuto, però poi quel luogo viene con noi quando ci spostiamo, cioè ci carichiamo come se avessimo uno zaino di tutte le nostre esperienze, e quello è il luogo, sono quelli gli elementi che ci portiamo appresso, quindi non può essere mai, per come la vedo io e sicuramente come la vede Yasmina Reza, un posto solo. Non esiste questa cosa.
La scrittrice ricorda il periodo trascorso in Svizzera solo attraverso la foto scattata durante la sua infanzia. L'infanzia è sinonimo di ricordo, di tempi andati. Quanto importante è per la scrittrice Yasmina Reza il ricordo, allora?
I ricordi sono importanti, secondo me, per due cose. Intanto il ricordo, per definizione, soprattutto quello che è legato all'infanzia, probabilmente non è mai un nostro vero ricordo, se non corrisponde invece a qualcosa. Cosa che ci hanno raccontato più volte, non so, i nostri genitori, i nostri nonni, e quindi diventa un nostro ricordo, ma non è vero che lo abbiamo ricordato. E questo è quello che lega il ricordo all'infanzia. Invece, per quanto riguarda l'importanza, io penso sempre che, per guardare, sono appassionato di quello che accade nel futuro, di quello che accadrà, però per guardare il futuro non posso non tenere in considerazione la memoria, no? Quello che mi ha costruito, che non c'entra niente con da dove vengo. E torniamo a Yasmina Reza, che tra l'altro nella conversazione che abbiamo avuto a Venezia le dice anche una cosa interessante, che è diversa da quello che magari molti di noi pensano o che amano, no? Lei non ama guardare le fotografie che hanno a che fare col passato, dice proprio che non le piace sfogliare gli album dei ricordi, non le interessa, non mi piacciono proprio le fotografie, dice, e in relazione al libro e all'infanzia lei vede i due momenti dell'infanzia, cioè quello suo e quello poi che ha visto dei suoi figli che ormai sono grandi, due momenti destinati a dissolversi in fretta, quindi l'infanzia è sempre qualcosa che non si può trattenere, non si può afferrare. E in relazione a questo poi dice anche con una sintesi perfetta, lo dice proprio nel libro in Da Nessuna Parte, che crede di avere un problema col tempo che passa, perché poi questa è l'altra questione importante, perché lei lo scrive proprio, il tempo l'unica questione, dice proprio a un certo punto.
In che tempo ci collochiamo noi? In che tempo il valore delle cose e delle parole? Il tempo, l'unica questione.
Per Reza è l'unica questione, e soprattutto per quella battuta che lei fa, che dice credo di avere un problema col tempo che passa. E in quel libro il tempo ritorna continuamente, intanto per quello che dicevo io rispetto all'infanzia, poi ritorna quando nella seconda parte ci sono quelle pagine molto belle in cui parla di suo padre, l'ultimo periodo di vita del padre, quindi anche quello è un tempo che va a finire. L'altro, per esempio, passaggio molto interessante e molto commovente sul tempo è quando lei va a trovare questa sua amica malata, che dice una cosa sulla quale io non avevo riflettuto, e proprio riflettuto leggendo Reza. Questa sua amica dice: essendo molto malata, sa che starà per morire. Lei si colloca già da un'altra parte, che però non è ancora la parte della morte, ma non è più la parte della vita, perché dice: lei osserva le altre persone, compresa Yasmina, e dice: voi siete lì, fate queste cose, vivete, no? Io già non più, ma non sono ancora morto. Quindi sono questi tre passaggi, ma ce ne sono anche altri, che tutti hanno a che fare col tempo e la relazione rispetto alle nostre vite, al tempo che non riusciamo a cogliere, a trattenere. Credo che per lei sia centrale, e infatti poi perciò chiosava a un certo punto con una battuta: credo di avere un problema col tempo che passa, che non è soltanto l'invecchiare, ma secondo me nel caso di Reza è anche rispetto a quello che non riusciamo a trattenere quando passa il tempo. Non è soltanto il fatto che passa in sé, ma è il fatto che tutto quello che vorremmo trattenere di quel tempo che passa non riusciamo a tenerlo tra le mani.
A salvarci è solo la letteratura, a quanto pare. Si capisce chiaramente che non siamo in grado di controllare il tempo nella vita, ma possiamo farlo soltanto legandoci alla letteratura, leggendo o scrivendo.
La letteratura ci aiuta, questo poi viene anche da una riflessione che tra l'altro facevamo con Yasmina Reza qui a Venezia, circa cosa che scrive lo scrittore uruguaiano Juan Carlos Sonetti, che in un suo racconto diceva: il tempo, tra l'altro scritto con la maiuscola, esiste soltanto in letteratura. Quando ho chiesto a Yasmina Reza se anche per lei fosse così, lei inizialmente ha detto di no, però poi allargando, diciamo, la risposta alla domanda, lei ha detto in realtà quasi la stessa cosa, perché diceva che il tempo lo puoi controllare soltanto in letteratura, no? Mentre nella vita no, vuol dire che tu in letteratura puoi dire: questo personaggio al mattino fa questa cosa, lo puoi far nascere, lo puoi far morire quando ti pare. Ovviamente nella vita non è possibile, però alla fine dice la stessa cosa che dice Anetti: esiste in letteratura, perché in letteratura io posso stabilire cosa far fare al tempo, nella vita no. E quindi è quella la grande forza della letteratura e degli scrittori bravi come Yasmina Reza, che possono anche controllare qualcosa che è incontrollabile come il tempo, come il passaggio del tempo.
Era lo scrittore e poeta Gianni Montieri che ha commentato il lavoro di Yasmina Reza da Nessuna Parte, appena pubblicato dalle Edizioni Adelphi.
I never ever should have.
Altri luoghi vi porta in Israele. Abbiamo già affrontato la scorsa settimana il tema delle conseguenze della guerra nel paese sulla popolazione civile e sui luoghi di culto a Gerusalemme e non solo. I pellegrini in Terra Santa hanno lasciato il paese passando dall'Egitto o dalla Giordania, sebbene i collegamenti aerei con la regione non siano garantiti. Numerosi missili provenienti dall'Iran sono caduti su obiettivi religiosi o civili. Resta aperto il Museo di Israele, che, e bisogna sottolinearlo, è sotto la responsabilità di una fondazione indipendente dalle istituzioni del paese e che quindi cura esposizioni legate esclusivamente alla storia e alla cultura della regione. In questo momento in cui ogni pagina di storia sembra portare a rivendicazioni di identità e appartenenza, il museo si prefigge di non seguire questa tentazione.
Altri luoghi.
Fino alla fine di giugno sarà esposto il grande rotolo di Isaia, scoperto nel 1947 in una grotta a Qumran. Il museo celebra i 60 anni di vita con una mostra eccezionale intitolata Una voce dal deserto. Il grande rotolo misura oltre 7 metri e alto una cinquantina di centimetri, ha 2000 anni di storia e per la prima volta dal 1968 viene esposto integralmente. Eccezionali le misure di sicurezza e di conservazione, ai visitatori è consentito sostare davanti a questo documento solo per una decina di minuti per preservare i valori di luminosità e umidità necessari per la tutela della pergamena. Il curatore scientifico dell'esposizione è il professor Marcello Fidanzio, docente e ricercatore presso la Facoltà di Teologia dell'Università della Svizzera Italiana. 3 anni di lavoro per consentire al pubblico di tornare ad altri luoghi della religione e della storia. Come si è avvicinato a quel ritrovamento quando le hanno assegnato l'incarico?
È un privilegio enorme. Io dico di solito il contatto con l'antico non si riesce a spiegare, si vive, perché qui prima di tutto siamo di fronte a un oggetto di oltre 7 metri che sta su un tavolo, su dei grandi scaffali in blocchi da 2,5 metri, e tu hai di fronte queste pelli che hanno i segni del tempo, che hanno le rughe perché sono pelli, che hanno i rammendi, che hanno segni di uomini che nel corso di oltre un secolo, stiamo parlando del tempo del volgere dell'era di 2000 anni fa, li hanno toccati, li hanno ritoccati, li hanno corretti, li hanno integrati, li hanno studiati. È quello che facciamo noi ogni giorno anche qui a Lugano, ma riconnettersi con le radici di questa storia, come posso dire, va al di là di quello che vi spiego razionalmente.
Perché quel ritrovamento, quei ritrovamenti, hanno cambiato il modo di studiare e di comprendere non solo la religione ebraica, ma l'intera storia delle religioni?
La Bibbia è fino ad oggi il libro più stampato al mondo e noi leggiamo la Bibbia in traduzione a partire da un testo in ebraico medievale che è stato scritto in un anno tra il 1000 1008, 1008 e il 1009 d.C. Quando sono stati trovati i rotoli del Mar Morto, il nostro grande rotolo di Isaia è datato oggi fra il 180 e il 100 avanti Cristo. Quindi, facendo un conto rapido, torniamo indietro di 12 secoli. Questo vuol dire che quando ci chiedevamo ma noi cosa stiamo leggendo in tradizione medievale? Com'è il rapporto con i testi antichi? Abbiamo avuto questo primo spazio, ma ne abbiamo avuto subito un secondo che, se possibile, è anche più forte del primo, perché qui, essendo nel secondo secolo e con altri manoscritti nel primo secolo avanti Cristo, noi siamo in un tempo in cui la Bibbia è ancora nella sua fase costitutiva. Quindi noi fondamentalmente impariamo due cose. Primo, passiamo da un testo ipotetico, oggetto di speculazione, su cui gli studiosi discutevano, glossavano, cambiavano anche con molta disinvoltura, dicendo ma stiamo leggendo le cose medievali, chissà cosa è successo in questi passaggi di trasformazione, e adesso sono molto più prudenti. Altrettanto importante è scoprire che questi manoscritti non sono tutti uguali, anzi letteralmente non ce n'è uno uguale all'altro. E per dirlo semplice, si capisce che questi testi sono il depositato di un'esperienza in cui ogni volta il contenuto viene detto e ridetto, viene detto e anche riformulato rispetto alla concreta situazione dell'ascoltatore, che ha di fronte le sfide che la vita gli mette di fronte, quelle che ho io, quelle che ha lei, quelle che ha il lettore di oltre 2000 anni fa, e il testo accompagna queste sfide. E quindi il primo oggetto è quello di avere qualcosa che si capisca, qualcosa che entri immediatamente in contatto con qualcosa che si possa vivere.
È vero che questo rotolo ha dimostrato che nel corso del tempo la trasmissione è stata molto fedele. È così? E perché?
È molto interessante, perché io potrei dire questo e il suo contrario. Giochiamola un attimo in questa tensione. Se torniamo indietro 12 secoli e troviamo che il libro è esattamente quello, ha gli stessi capitoli, gli stessi versetti, nello stesso ordine, noi troviamo il libro di Isaia, però in Grotta 1, dove sono stati fatti i primi ritrovamenti, troviamo due manoscritti. Uno che ritraccia anche la formalità, come si dice, l'ortografia, la morfologia delle parole, come erano nel testo ebraico medievale. E dall'altra parte, invece, questo stesso testo, con questi stessi capitoli, con questi stessi versetti, si muove verso un lettore che parla aramaico. E quindi cambia lo spelling delle parole, perché deve permettere a chi è nato in aramaico di leggere correttamente in ebraico. Perché deve andare incontro a delle situazioni in cui deve permettere al lettore di capire una parola difficile, perché in sostanza deve essere fruibile.
Professor Fidanzio, lei ha curato anche l'esposizione del grande rotolo di Isaia. La stanza del museo ricorda la giara nella quale il manoscritto è stato trovato. Quali sono state le priorità nel pensare come mostrare al pubblico questo patrimonio dell'umanità?
Due passi. Uno è ha dentro tanta Svizzera, perché negli ultimi anni, anche grazie all'aiuto del Fondo Nazionale Svizzero, noi stiamo conducendo una ricerca originale, cioè per la prima volta noi stiamo ricostruendo il contesto delle grotte dove sono stati ritrovati questi rotoli. Le grotte dei rotoli di Qumran sono largamente inedite e si sa poco. Adesso siamo alla fine di questo progetto e abbiamo dei successi in questa ricerca. Possiamo dire come i rotoli sono arrivati lì, dove erano, e dal come al perché. Quindi sì, ricostruiamo la giara, ricostruiamo la grotta, perché la prima idea di fondo è: noi non vogliamo parlare di un testo, noi vogliamo parlare di un oggetto che porta anche il testo, quindi vogliamo avere un approccio materiale. Dentro l'idea di questa mostra c'è tutta l'avventura quasi romanzesca della scoperta, del ritrovamento e della ricerca dei motivi per cui in tutto il mondo, solo intorno alle rovine di Qumran, noi abbiamo una concentrazione di grotte all'interno della quale c'erano decine e decine di giare con dentro decine e decine e decine di manoscritti. E questa è la parte avventurosa. Poi ce n'è una seconda che io trovo non meno importante. Il grande rotolo di Isaia è stato ritrovato in una giara in cui c'era anche un altro testo, un testo religioso di un gruppo ebraico del volgere dell'era, che molti identificano con gli esseni, ma che comunque gli studiosi chiamano la regola di comunità. Parla di un gruppo religioso ebraico e della sua prassi religiosa. All'interno di questo testo c'è una citazione, da cui viene anche il secondo titolo della mostra e il titolo del volume. La citazione è: voce che grida nel deserto, preparate la via del Signore. Questo testo non è ispiratore soltanto della regola di comunità dove si trova, perché lo stesso testo, nello stesso periodo, è stato usato da un altro gruppo di ebrei del primo secolo, che noi oggi chiamiamo i cristiani, che hanno messo questa citazione all'inizio dei Vangeli. Allora c'è questa immagine. Noi abbiamo il grande rotolo di Isaia, il più antico manoscritto di un libro biblico completo, e dei manoscritti successivi che ci parlano di un'esperienza ebraica come quella di questo gruppo, forse gli Esseni, e di un'altra esperienza che nasce totalmente dentro l'ebraismo ma si esprime in lingua greca, il gruppo della via che noi chiamiamo il cristianesimo da sempre. Se poi ci aggiungiamo che questo rotolo a fianco al testo ha una serie di segni, li chiamiamo i segni scribali, sono delle note, hanno diverse forme, hanno diverse cose, e quando andiamo a prendere i manoscritti della letteratura greca li troviamo esattamente uguali. Io vedo il grande rotolo di Isaia come la radice di tutto l'Occidente. Queste sono un po' le due linee guida che hanno ispirato. Naturalmente abbiamo voluto far vedere come questo stimola anche la ricerca più attuale, quindi abbiamo mostrato come l'intelligenza artificiale oggi ci aiuta a leggere i testi e a datarli, come naturalmente tutta una serie di analisi di laboratorio sono oggi potenziate dalle nuove tecnologie. Umanità, humanities come si dice, cioè discipline umanistiche, e tecnologia, scienza, sapienza antica, tutto insieme per cercare di indagare questo che, dobbiamo dire, è uno degli oggetti patrimonio dell'umanità.
Era il professor Marcello Fidanzio con questa cartolina da Gerusalemme.
Altri luoghi.
Anche voi avete la possibilità di inviare una cartolina sonora o un testo scritto della durata di circa 2 minuti raccontando il vostro altro luogo. Mettete alla prova la vostra libertà o la fantasia o un'esperienza vissuta da condividere con la comunità di ascoltatori di Rete 1. Inviate il testo o l'audio a rete1@rsi.ch. Gli autori delle cartoline diffuse nel programma riceveranno un gadget di Rete 1. Altri luoghi torna sabato prossimo alle 15 da Alessandro Bertellotti. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto su RSI Rete 1. Someday you wish upon a star, wake up.
High above the chimney top, that's where